Allora, cari, dobbiamo sapere una cosa: nella mente di Dio noi siamo stati già guariti. È già fatta. Nella mente di Dio la guarigione è stata già decretata prima della fondazione del mondo, prima che nascesse ogni cosa. L'aveva già pianificata, era un progetto già messo in opera. Quindi le nostre malattie, i nostri dolori, i nostri malanni, è già cosa fatta. Il punto è che abbiamo detto che dobbiamo ricevere la guarigione come un dono. Diverse persone però, non conoscendo la parola, si affidano e si fidano solo di sensazioni, di emozioni, di qualcuno che dica loro qualcosa, corrono dietro ai ministri, corrono dietro ai seminari, corrono dietro ai convegni. Ci sono persone che passano da convegno a convegno, da seminario in seminario, da meeting in meeting, da pastore a pastore, da ministro a ministro, da chiesa in chiesa per ricevere quello che ho bisogno. A parte che è un grande egoismo, tanto per iniziare, vado lì, vado là, vado lì, l'importante è che qualcuno faccia qualcosa per me, poi non mi interessa, tanto per iniziare. Non ha nulla a che fare col cristianesimo questa roba qua. Però purtroppo siamo anche nelle situazioni di questo tipo. Molte persone hanno questo atteggiamento completamente sbagliato, non a mio avviso, la parola di Dio non è corretta. Ci sono persone che corrono da Gesù per essere guarite e poi, una volta ottenuto tutto, se dicono grazie è già tanto, ma spariscono. Questo è un classico, l'uomo non è qualcuno qui in questo secolo, è l'umanità. Quindi aspettano queste persone, vanno da una parte e dall'altra, che vogliono essere guariti. Io ricordo, lo ricordo con un sorriso, anche se è dispiacevole. C'era un ragazzo che veniva da noi diversi anni fa e lui aveva delle problematiche fisiche e un giorno decise di andare a un meeting di Benny Hinn. Sapeva che Benny Hinn guariva le persone, il che Benny Hinn è sempre stato completamente contrario a questa roba qui, perché come lui, come molti, come tutti quanti, dovrebbero essere persone che dicono, lui l'ha detto, io non guarisco nessuno, è Gesù che guarisce, io sono un canale, non mi vanto di questo. A dire la verità, ha dichiarato pubblicamente diversi anni fa che il 90% delle persone che andavano ai meeting di Benny Hinn andavano e venivano guarite per la loro fede, mica per la sua, perché avevano un'aspettativa talmente alta che era impossibile che Dio non operasse. Perché quando andiamo da Dio con un'aspettativa, Lui lo fa. Vi ricordate? Il paralitico sulla porta bella del Tempio li guardava attentamente aspettando di ricevere qualcosa da loro. Quando noi andiamo da qualche parte e aspettiamo davvero che Dio, e crediamo che Dio ci fa quella roba, lo fa, che ce la dà. Quindi questa persona andò a un seminario, ad un convegno di Benny Hinn. Sappiamo come funzionava, chi ha visto Benny Hinn, questa situazione molto plateale, ovviamente, è la sua storia, la sua, come si può dire, la sua espressione, insomma. Quindi c'è questo mega anfiteatro, questo pubblico immane da una parte e dall'altra, e come al solito Benny Hinn comincia a predicare i doni dello spirito in azione, sicuramente, e questa persona dice, vado là, così sarò guarito. E Benny Hinn, come al solito, sente la voce dello Spirito, avverte le cose, si ferma un attimo e dice, lo Spirito Santo è qui per guarire. E questo dice, no, non l'ha detto, però dentro di sé dice, eccolo, ci sono. E Benny Hinn fa, sta arrivando lo Spirito Santo sta scendendo con un'unzione di guarigione ed è potentissima nella navata di sinistra. Porca miseria! Sono nella navata di destra. E adesso che facciamo? Nella navata di sinistra tutte le guarigioni. Si sentiva gridare. E questo diceva, si svolgerà anche dalla parte, ci girerà. Una volta che di lì dice, ah, avete ricevuto, sì, alleluia, continuiamo con la parola. Andata. Dovevo essere nella navata di sinistra. Sono nella navata di destra. È venuto a casa ancora come prima, con pensieri negativi, deluso, rammaricato, affranto, non è mai guarito e la sua situazione è addirittura peggiorata. È la fede di Benin. Se io sono nella navata, oh, cosa ne so io? Non è che vado a fare il biglietto e dico, scusi, gentilmente, mi potrebbe dire in quale navata sarà l'unzione stasera? No, sta, non è che io pago, ma nel caso, se non è un problema, se mi dice la navata, io mi dirigo. E non è neanche un ternallotto della serie, davanti al bigliettaio, dice, speriamo che becco la navata giusta stasera. Speriamo che becco quella parte giusta, corretta, perché sennò sto pagando il biglietto, ho speso un sacco di soldi, se mi va male. Il punto che non funziona così. Se io, a parte che siamo andati a un convegno di Benin, perché eravamo ragazzi, ma perché c'era un convegno, sono andato semplicemente perché io avevo già ricevuto guarigione molto tempo prima di altre cose, da Dio. Comunque, se io mi trovassi su una situazione del genere, dice, ah, c'è la navata di destra, la navata di sinistra, quello è lo Spirito Santo, io dico, sai cosa mi interessa a me? Io sono qui e ho ricevuto, sto ricevendo la parola, prendo la parola, è per me, la guarigione mi appartiene. Navata sbagliata o giusta che sia. Però ci sono persone che fanno così. Se non beccano la navata giusta, è andata la guarigione. Ora... Ora Dio ha dato ministeri per l'edificazione del corpo. La scrittura dice che ha dato ministeri, ha dato doni, ha dato doni di guarigione. Vedremo più avanti che ci sono diversi doni, diversi modi dove Dio usa, il Signore usa diversi modi per amministrare guarigione alle persone. Vengono chiamati comunemente queste cose punti di contatto. Vedremo anche alcune cose, ma ne parleremo più avanti. Vengono chiamati punti di contatto, alcuni modi che Dio usa per guarire le persone. L'intenzione di Dio è ovviamente quella di aiutarci ad ottenere ciò che Lui ha acquistato per le nostre vite. Ma la vera differenza sta nel cibarsi personalmente della parola di Dio. Perché quando io mi cibo, io cresco, conosco, ottengo, ricevo. E non c'è nessuno che mi può portare via. Non aspetto che se viene Benin in Italia o se viene un altro ministro o se viene quello con l'unzione di guarigione, perché vedremo alcune scritture adesso che ci aiuteranno a comprendere meglio cosa significa e come è possibile ottenere guarigione. Quindi molte persone possono travisare tutto questo, ma la natura di Dio è quella di portare ogni suo figlio, ogni credente a realizzare la volontà di Dio per la propria vita, cibandosi come della sua parola, perché ogni volta che noi ci cibiamo della scrittura, la verità, l'assoluta verità, noi conosceremo la natura di Dio e conosceremo la sua volontà, ossia il suo agire, come agisce Lui. Molte persone, sentendo il messaggio di fede, dicono, ah no, ma questo l'ho già sentito, l'ho già un sacco di volte. Non penso che siano tante cose nuove che vi sto dicendo, alcune sì, ma altre magari no. Ma molte persone dicono, ah no, ma questo l'ho già sentito. Beh, non vuol dire niente, come andare al ristorante, esattamente, il cameriere viene con i piatti, ti porta le lasagne e dice, ah no, grazie, queste le ho già mangiate una volta nella vita. Non funziona così. Sappiamo che abbiamo la possibilità di rimangiarle e di rimangiarle ancora. Ecco perché abbiamo bisogno, necessità di mangiare la parola di Dio, mangiare la parola. Ogni cibo ha delle prerogative all'interno, ha delle specifiche. Ogni cibo contiene il fabbisogno nutritivo per la nostra vita, per la nostra vita quotidiana, giornaliera. La carne contiene le proteine, la pasta contiene i carboidrati, ci sono grassi saturi, grassi polinsaturi, ci sono frutta, verdura, contengono zuccheri, carboidrati, le banane contengono il potassio. Insomma, ci sono tante cose che... Ora, questa situazione, la nostra alimentazione necessita di tutto quanto, vitamine, proteine, magnesio, potassio, calcio, ferro, zinco, tutto. È necessario cibarsi bene per stare bene. Anche questa è sapienza, vero Luca? Anche questa è saggezza nel gestire il nostro corpo nel modo giusto. Il punto è proprio questo, che quel particolare alimento so che mi fa bene mangiandolo, perché nutre non soltanto il mio corpo, ma fa bene al mio corpo. Mi dà sostanza, mi dà nutrimento, ma mi dà anche forza, vigore, mi dà attività. È così per la parola. È la parola di Dio. La parola di Dio va mangiata. Va mangiata, dobbiamo cibarci regolarmente della scrittura ogni giorno, non del versetto biblico che vi arriva sui telefoni, non del versetto biblico del calendario, non di una parola che arriva sul post di Facebook o di Instagram o di va a sapere che roba. Dobbiamo cibarci della nostra Bibbia, della parola di Dio, ma dobbiamo mangiarla, cibarsi ogni giorno. Smith Wigglesworth diceva: ci sono persone che danno, ognuno di noi diceva, dà 3 pasti caldi al nostro corpo ogni giorno, mattina, mezzogiorno e sera. E ci sono credenti invece che danno uno spuntino freddo la domenica mattina. Poi si domandano perché sono deboli. Immaginati. Noi dobbiamo cibarci, nutrirci della parola di Dio perché essa contiene la totalità del nostro nutrimento, il fabbisogno necessario giornaliero per una nostra nutrizione spirituale. Giosuè, capitolo 1, versetto 8. Questo libro della legge non si diparta mai da dove? Dalla tua bocca. Ma meditalo, meditalo, meditalo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Quando? Giorno e notte, notte e giorno. Cercando di agire secondo tutto ciò che è scritto. Perché allora prospererai, allora riuscirai in ogni cosa. Prospererai, riuscirai in ogni cosa, in ogni tua impresa, prospererai. La forza di una persona viene quando è in salute, quando ha un corpo fisico in salute e ha una ricca, svariata alimentazione nutritiva. Fa bisogno giusto. Così è della fede. Più ascoltiamo la parola, più la nostra fede cresce. Più riceviamo la parola, più la nostra conoscenza aumenta. Più riceviamo la parola, più sappiamo cosa ci appartiene di diritto e nessuno ce lo può portare via. Gesù disse in Matteo 4:4: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi dobbiamo anche non solo conoscere, ma anche agire, perché se no avrebbe detto a Giosuè: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, punto, perché così prospererai. No, e dice: cercando di agire, ricevo, conosco, inglobo, agisco, perché ci credo. Se no, tanto vale, noi non possiamo ricevere qualcosa e poi aspettare che, oh Signore, fallo tu. No, lo fai tu. Hai ricevuto, lo hai capito, adesso lo fai. È interessante. Qualche tempo dopo, Gesù si spinse più avanti con queste parole, dicendo, abbiamo appena letto, l'uomo non vive di solo pane. Gesù si spinse più avanti con queste parole e disse chiaramente questo. Giovanni al capitolo 6, versetto 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Prima aveva detto: l'uomo non vive di solo pane, ma ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Gesù oggi si spinge più avanti, appena dopo si spinge più avanti dicendo: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Continua dicendo: vi ho detto queste cose, io ve l'ho detto, voi mi avete cercato eppure non credete. Quante persone cercano Dio? Hanno le Bibbie, abbiamo tantissime Bibbie oggi, quelle cartacee, quelle elettroniche, commentari, dizionari, di qualsiasi genere, eppure dice: voi mi avete visto, non credete, mi cercate, non credete, voi volete sfamarvi e basta. Tutti quelli che, dice, tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Giovanni 6:51 ancora va avanti, dice: io sono il pane vivente. Io sono il pane vivente. che è disceso dal cielo. Se uno mangia, verbo indicativo presente, attenzione, grammatica. Se uno mangia, non mangerà, non mangerai. Mangia. Di questo pane vivrai in eterno. Il pane che io vi darò, che darò, è la mia carne e che darò al mondo la mia vita. Giovanni 6,57, siamo sempre nel libro di Giovanni, al capitolo 6, al versetto 57. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Interessante. Giovanni 8,32, beh, questo è un versetto inflazionato, conoscerete la verità e la verità vi libererà o vi farà liberi. Quindi c'è una volontà di Dio in azione in questo caso. Atti capitolo 10, perché dobbiamo, qui vogliamo far continuamente parlare la parola, che è la cosa più importante. Atti capitolo 10, versetto 38. Come il Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza di Gesù di Nazaret, il quale andò attorno sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo. La riveduta, la nuova riveduta dice coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui, non col diavolo, con Gesù. Sto parlando, ho fatto una parentesi, a tutti coloro che erano oppressi, la nuova riveduta dice a tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Quando conosciamo la parola, ciò che la parola dice, ci libereremo di tutte le nozioni sbagliate che abbiamo inglobato, creduto, assimilato nell'arco degli anni. Micaela, la prendo come testimonial, lei è, diciamo così, una novizia nella struttura del cristianesimo, della fede. È un libro aperto, cioè un libro non è scritto, è Dio che sta scrivendo e lei sta ricevendo in maniera pura la cosa. Ma molti di noi, che sono anni e anni e anni, sono stati esposti a qualsiasi tipo di insegnamento. Uno ha detto una cosa, l'altro ne ha detto un'altra, abbiamo letto libri, abbiamo sentito cose e ci siamo un po' sporcati di cose e abbiamo dovuto fare un reset. È meglio costruire una casa da zero che buttarla giù e rifarla, o meglio, o ristrutturarla. Quindi è meglio fare tavola rasa, perché il restauro ci chiede molto tempo, è oneroso e poi le cose non vanno neanche mai bene. Quindi buttare giù è meglio. Micaela è più avvantaggiata di tutti. Quindi più conosciamo la parola, più ci libereremo delle... guarda, io sono d'accordo con questo, perché mi accordo con la parola di Dio, che la Micaela sta ricevendo le cose pure della parola ed è... Come dice la scrittura, sei beata, perché è vero? Beata perché riceve le cose giuste fin dal momento, fin da adesso. Questo è interessante. Quindi ci libereremo, quando conosceremo la parola, di tutte quelle cose acquisite negli anni che abbiamo ingerito senza averle neanche capite. Molti di noi è successo e non ci siamo neanche documentati. Ma quando conosciamo, ascoltiamo e agiamo, allora tutto cambia. Molto, tutto cambia improvvisamente. Il bello è, sapete, ma io so che è così, l'abbiamo anche visto recentemente, il bello è che adesso ognuno di voi è più attento alla parola, è più attento. Quando qualcuno viene e dirà qualcosa, voi sarete molto attenti, e quando dice amen, le persone dicono Adesso vediamo, se lo dico dopo, amen, fammi andare a vedere che com'è la storia qua. Ma se dice una cosa giusta, assolutamente, amen, allora sì, sono d'accordo. Ma prima di dire sono d'accordo con te, io lo voglio vedere, voglio esserne certo. E se non è così, tu il mio amen non ce l'hai. Quindi dobbiamo essere attenti a ricevere la parola, gli giusti ingredienti per avere un grande risultato. Nell'area della guarigione ci sono moltissime cose da imparare, le stiamo imparando, le vogliamo ricevere, vogliamo praticarle, decidiamo di conoscere, di ascoltare e di agire, perché facendo così otterremo grande benedizione, grande risultati. Qualcuno ha detto che i cristiani, a qualcuno gli è stato fatto il lavaggio del cervello. Avete mai sentito questa parola? Ah, ma dove vai te? Cos'è? In quella chiesa che... Ma ti hanno fatto il lavaggio del cervello e tu cosa gli hai detto? No, ma aspetta, mica peraltro, perché Dio, perché la parola, perché ho fatto questo, è stato così, mi è successo quest'altro. Devi soltanto dire una cosa. Sì, è vero. Mi hanno lavato il cervello. Ma non è che me l'ha lavato qualcuno, il Signore mi ha lavato il cervello, perché era sporco. Era sporco di nozioni, di menzogne, di paure, di cose che non avevano senso e mi è stato lavato. Sarebbe buono che tu venissi e lavarti anche il tuo, che non sarebbe proprio male. Ti farebbe bene. Lavati il cervello con me. Sì. Abbiamo notato quante persone possano essere confuse riguardo l'argomento della guarigione. Abbiamo iniziato con dire alcune cose, ovviamente pensando che anche alcune persone pensano che non sanno esattamente come Dio funzioni, ma noi lo stiamo scoprendo. Come lo scopriamo? Perché stiamo facendo un corso biblico della guarigione divina? No, lo scopriamo dalla parola. È la parola che svela la parola. E alcune persone dicono che pensano che Dio non è che si scomoderà facilmente per loro con tutto quello che ha da fare. È impegnato il Signore, cioè tutti, ma tu immagini tutti i meeting che deve fare con gli arcangeli, gli angeli, le schiere, le potestà, tutte i troni, le signorie del cielo. Cioè, molto impegnato Dio, cioè, non solo sulla terra, ma c'è una roba in mano da qualche parte. A tutti i grandi meeting, le conferenze. Quindi dici: no, beh, non si sa mai. Quando riesce, prendo l'appuntamento. Il punto è che alcuni pensano che quando vorrà la sua grazia si manifesterà, cose che non sto inventandomi, le ho sentite più e più volte. Quando Dio vorrà la sua grazia si manifesterà su di me. Peccato che tu, uomo, donna che sei, o qui o da qualsiasi altra parte del mondo, non hai compreso che la grazia di Dio ti è stata mandata molti anni fa, più di 2000 anni fa, e si chiama Gesù Cristo. E quella grazia ha camminato sulla terra, è andata in croce, ha pagato il prezzo, ha finito il discorso, è resuscitato, ha detto: figlio, figlia, questo è per te, pagato tutto. Non è stata un'altra cosa. Quindi non abbiamo bisogno di aspettare una grazia. Fammi la grazia, Signore. La grazia è già arrivata, si chiama Gesù Cristo, ha nome e cognome, Gesù Cristo di Nazareth. È andato sul Calvario ad acquisire la nostra guarigione, cosa impossibile per noi. Luca, al capitolo 2, versetto 40, dice: e intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era su lui. Ma ancora, abbiamo letto Luca 2, 40, adesso leggiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14. E la parola si è fatta carne e ha abitato un tempo fra noi, e noi l'abbiamo contemplata, la sua gloria, la gloria dell'unigenito preceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Romani, lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 24. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente, dite com'è gratuitamente, che gratuitamente, gratis, capito cosa vuol dire? È gratis. Giustificati per la sua grazia, mediante cosa? La redenzione che è in Cristo Gesù. Tito 2:11. Poiché la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Chi è questa grazia che è apparsa? Ma Gesù Cristo. Vediamo alcune cose. Alcuni termini ebraici, studiamo alcuni termini ebraici della parola. Leggiamo in modo molto più chiaro alcuni passaggi della scrittura, tipo Isaia. Isaia capitolo 53, e lì scopriremo che Dio ci ha già guarito in maniera straordinaria. Isaia 53, versetto 4 e 5. Vediamo come è successo tutto questo. Eppure egli portava le nostre malattie, si è caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui. La Nuova Riveduta dice è stato su di lui e per le sue lividure siamo stati guariti. Nella traduzione ebraica di questo verso, il termine portato, avete le vostre note che vi ho inviato, il termine portato significa letteralmente alzare, sollevare, dare via qualcosa, condurre, trasportare, trasferire, rimuovere, prenderne le distanze. Interessante. Quindi quando la scrittura afferma che egli portava le nostre malattie e si è caricato dei nostri dolori, significa esattamente che Gesù Cristo ha portato via da noi la malattia, l'ha rimossa, l'ha spostata, ha posto in debita distanza la malattia da noi, l'ha portata fuori, l'ha portata via. E questa è una parola levitica e veniva applicata esattamente quando Aaron, in qualità di sommo sacerdote, imponeva le mani sopra il capro e trasferiva tutti i malanni, le maledizioni e i peccati del popolo e lo inviava nel deserto. E questa è la situazione che è accaduta. Quindi il sommo sacerdote Aaron prendeva il capro, gli imponeva le mani e diceva: tutte le maledizioni del popolo, tutti i mali, tutti i dolori, tutte le sofferenze, tutti i peccati, tutte le trasgressioni, ogni castigo è sul montone. Pensa alla faccia del montone in quel momento. Dice: ma perché io? Però, oh, morte tua, vita mia. Il montone ovviamente era figura di Cristo, rappresentava la figura di Cristo. Cristo è stato maledetto a causa nostra, ha preso le nostre maledizioni, ha preso i nostri dolori, le nostre sofferenze, il nostro castigo, i nostri peccati, le nostre brutture, qualsiasi cosa. Ma questo, ecco, ritornando al sommo sacerdote, gli imponeva le mani e poi diceva al montone: dai, vai, dai, andale, vai più vai poi lontano, lo spedivano nel deserto. Quindi il popolo aveva la sensazione fisica e diceva: ciao malattia, go, vai, non ci vedremo mai più. Ciao peccato, ciao, ciao castigo, ciao colpa, ciao condanna, vai, vai, no, non ti girare neanche, vai pure avanti, vai, 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 vai di più, vai. Si sentiva liberato, si sentiva giustificato, si sentiva graziato. È esattamente quello che ha fatto Gesù Cristo con le nostre malattie, peccati e quant'altro, ma in questo caso parlando di infermità, ha spostato via, ha buttato fuori, via da noi, le ha allontanate dalla nostra vita. Non ci appartengono più. Levitico capitolo 16, versetto 21 e 22. Ecco che vedremo proprio, vediamo il versetto. Aronne poserà entrambe le mani sulla testa del capro vivo. Confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i peccati, e li metterà sulla testa del capro. Lo manderà poi nel deserto per un mezzo di un uomo appositamente scelto. Il capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e quell'uomo lo lascerà andare nel deserto. Eccolo lì. You understand? Capito cosa succede sta roba? Beh, yes, mi piace. Proprio qui, multilingue, Va bene. Quindi il capro è figura di Cristo. Nella lingua ebraica i due termini, avete anche qui la vostra referenza, i due termini portare e caricare sono due verbi usati esattamente in Isaia 53, 11, 12, i quali indicano che Gesù Cristo è stato il grande sostituto, lui ha portato, si è caricato dei nostri dolori, delle nostre malattie, dei nostri malanni. E il significato dei verbi portare e caricare dalla lingua ebraica è sostituzione, completa rimozione. Sostituzione, completa rimozione. Cioè, Dio ha sostituito le nostre malattie con la salute. Ha sostituito le nostre infermità con la sanità. Ecco che dobbiamo stare in quel termine, in quella situazione. Abbiamo studiato dunque che, alla luce delle scritture, che Gesù era la volontà di Dio in terra. che ha provveduto guarigione per noi, che siamo stati guariti, liberati al Calvario più di 2000 anni fa sulla croce, ma è stato soltanto l'atto fisico di quello che aveva fatto molto tempo prima, cioè prima della fondazione del mondo, che Egli è il nostro grande sostituto, che non sono stati i nostri meriti a guadagnarci qualcosa, ma è stata la sua grazia, e che ancora oggi noi beneficiamo di tutta la sua potenza, di quella potenza guaritrice che ci appartiene di diritto. Quindi possiamo necessariamente dire con fiducia che la parola di Dio è per noi, è per me, è per te. La parola di Dio, obbedendo alla sua voce, noi prospereremo. Possiamo dire senza alcun dubbio che la parola di Dio è la nostra fiducia, fede, e che non dobbiamo discuterla, non dobbiamo alterarla, non dobbiamo contrariarla, non dobbiamo modificarla, perché è pura e funziona. È per noi. Diverse persone pensano che la fede sia un sentimento, ma non lo è. Sappiamo che la scrittura non parla di sentimento, non parla di sensazioni, ma parla dell'obbedienza della fede. Quell'obbedienza ci permette di avere una grande provvidenza. La fede è la nostra posizione legale per ottenere i diritti di cui appartengono alla nostra vita. Quindi quando ci viene parlato della parola di Dio dobbiamo avere una grande reverenza, un grande timore, un grande rispetto. Non è che dice, io ho sentito cose, sì, la parola di Dio dice così, ma Dio mi ha detto. No, diffidiamo di questa roba qua. Sì, è vero, la parola di Dio dice così, ma Dio mi ha rivelato, ma Dio mi ha detto, ma io ho capito che. A me non interessa cosa hai capito te o cosa capisco io. A me interessa cosa c'è scritto nella parola. Non altero gli articoli di legge, non altero i disegni di legge, non altero le condizioni legali che mi appartengono. Quindi è degna di somma stima e non c'è da alterarla in alcun modo. Vediamo alcune caratteristiche o modi in cui Dio guarisce le persone. Vediamo alcune situazioni dove viene amministrata l'unzione di guarigione usando il nome di Gesù. Il punto primo che vedremo, usando il nome di Gesù. Pregare il Padre nel nome di Gesù. Matteo capitolo 16 versetto 17, la scrittura dice così, 17-18, Matteo 16, 17-18, non è Matteo e Marco. Marco, e ogni tanto o do i numeri o do i nomi. Marco 16, 17-18. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà male a loro. Imporranno le mani sugli ammalati ed essi guariranno. Giovanni 14, 21, 14. Giovanni 14, 21, 14. In verità, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste. Perché io vado al Padre e qualunque cosa chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiede qualunque cosa nel mio nome io la farò. Quindi il nome di Gesù ha aperto le porte alla ricevere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci siete? Volete ripeto il verso? Giovanni 14, 21? Ok, sì, sono stati invertiti i numeri. Quindi cos'è la correzione? Perfetto, Giovanni 12, 14, ci siamo. No, allora, dite, qual è? Giovanni 14, 12, ok? Giovanni capitolo 14, versetto 12. Aspetta che lo correggo anch'io. Giovanni... Perfetto, sino al 14, a posto. In accordo al dizionario greco, la traduzione della parola chiedere, avete anche questo voi nelle vostre note, in accordo al dizionario greco la parola chiedere è aiteo, che significa esattamente desiderare ardentemente, esigere, richiesta di un bisogno. Desiderare ardentemente, dice, se chiederete, non Signore dammi, ardentemente, desiderandolo, esigendolo. La guarigione ci appartiene di diritto, quindi è una mia esigenza ed è un mio diritto e io la ricevo. Gesù invitò i suoi discepoli ad usare un pass che avrebbe aperto tutte le porte alla benedizione. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Prima Timoteo 2, 5. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Pietro ascoltò il comando di Gesù e usò il nome di Gesù, usò il suo nome come era stato dato, lo usò senza problemi, esercitando l'autorità sulla potenza delle malattie al di sopra di ogni cosa, mise il nome di Cristo. Atti capitolo 3 versetto 1-8, l'abbiamo letto ieri, quando parla del, non stiamo a leggerlo nuovamente, quando parla del paralitico sulla porta bella del Tempio. Quindi lui esercitò l'autorità divina sopra la malattia. Alzati e cammina. Ora attenzione a questo verso però, che è, ripeto, questo è giusto, eh? Atti 3, capitolo 3, versetto 1 e 8. Quando Pietro dice oro e argento non ne abbiamo, ma alzati e cammina, il punto chiave è questo: lui non chiese allo zoppo di digiunare, non chiese allo zoppo di pregare, non chiese al paralitico di uomo, perché non c'è scritto come si chiamava. Guarda, noi stiamo andando in chiesa adesso, questo è il mio fratello Giovanni, se vieni con noi andiamo al gospel e sai, facciamo i canti degli Hillsong, non so se li conosci te, o degli Ocean. Se tu vieni al gospel con noi, c'è l'unzione, c'è il pastore e vengono guarite le persone. Lui non chiese una roba, non disse una roba del genere. Non disse a quell'uomo nient'altro che un comando: alzati e cammina. Alle volte la nostra preghiera di autorità deve essere chiara, semplice e netta, non deve avere contraddizioni. Lui usò l'autorità per liberare quell'uomo dal potere del diavolo. Egli semplicemente usò l'autorità nel nome del Signore Gesù Cristo, perché quel nome gli apparteneva. Era un nome che operava in quel momento, in quella situazione, ed è un nome che ci è stato dato per operare a livelli superlativi oltre misura. Ecco perché Gesù disse: qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. In tutto il libro degli Atti gli apostoli non hanno mai pregato per gli ammalati. Guardate il libro degli Atti, studiate il libro degli Atti e vedrete che gli apostoli non hanno mai pregato per gli ammalati. Gli hanno comandato di essere guariti, hanno esercitato autorità. È diverso. Noi abbiamo il diritto di esigere nel nome di Gesù Cristo che le persone vengano guarite. Attenzione però, noi non le esigiamo da Dio, perché lui non sta trattenendo la nostra guarigione, lo esigiamo dal diavolo che la sta trattenendo. È lui il padre della menzogna, è lui l'operatore del male. Quindi i nostri diritti e le nostre esigenze non sono nei confronti di Dio, ma nei confronti del diavolo, che nel nome di colui che lo ha sconfitto deve mollare la nostra guarigione, deve lasciarla a noi, perché ci appartiene. Gesù disse, Marco capitolo 16, versetto 17-18, nel mio nome imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Luca 10-19, ecco io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla vi potrà fare del male. Fede e potenza sono due fattori determinanti per ricevere guarigione. Atti capitolo 3 versetto 16. Atti 3:16, è per la fede nel nome del Signore di Gesù Cristo che quest'uomo che voi conoscete è stato fortificato dal suo nome, e la fede che si ha per mezzo del suo nome che gli ha dato completa guarigione. Il nome di Gesù garantisce una risposta, ma attenzione, non lasciamoci ingannare dai formalismi religiosi, cosa molto, purtroppo, molto facile. Semplicemente perché molte persone usano il nome di Gesù come se fosse un passepartout, un buon auspicio o chissà che roba altra. Quindi stiamo attenti, perché alcune persone usano il nome di Gesù come scaramanzia. Hanno paura. Hanno paura del diavolo. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Altre persone hanno paura delle malattie. O nel nome di Gesù non ricevo, nel nome di Gesù non accolgo, nel nome di Gesù. Altre persone hanno timore di questo, di quest'altro. Altre persone usano il nome di Gesù come la cabala cristiana. Altre ancora usano il nome di Gesù come la lotteria di Capodanno. Ah, nel nome di Gesù io otterrò questo. Ah, nel nome di Gesù otterrò l'altro. Ah, nel nome di Gesù mi accadrà quest'altro. Altre persone usano il nome di Gesù come un rituale religioso. Dobbiamo pregare per una persona? Bene, che cosa c'hai? Ho il callo al mignolo al dito mignolo del piede. Va bene. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, callo, nel nome di Gesù, callo, io ti comando, callo nel nome di Gesù, perché callo nel nome di Gesù. E caspita stai dicendo? Come si fa a pregare così? Eh? Non ce l'ha Michele, dice. Capite, usiamo il nome di Gesù continuamente. Gesù disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Recuperare la vista. Qualsiasi cosa. Ricordo c'era un ministro che aveva un dono di guarigione e c'era, non so se avete mai sentito parlare di T.B. Joshua, comunque era un ministro in Nigeria molti anni fa e molti ministri di tutto il mondo andavano lì perché si compivano guarigioni fuori dalla normalità. Abbiamo visto video da shock, veramente, tumori saltavano fuori dalla bocca, una cosa fuori dalla normalità, demoni che venivano fuori, persone liberate, guarite, morti che resuscitavano. Ministri di tutto il mondo andavano lì. Allora c'era un ministro che noi conoscevamo, che si chiama Martin Phillips di Londra, che è andato anche col pastore Jerry. E allora c'è il video di questo, c'è il pastore Jerry da una parte, c'è un sacco di gente e c'è questo ministro che insegna lo Spirito Santo con la lavagna. Occhio, io ero lì che dicevo, cioè, no, veramente questo è Dio, perché faceva insegniamo sullo Spirito Santo. Amen. Spirito Santo. Vedete? Spirito Santo. Potenza. Ok. Dice, cioè, non capisco cos'è che ha insegnato. E poi diceva, il nome Spirito Santo, Paracleto. Paracleto. Avete compreso? Potenza, Paracleto. Adesso preghiamo per le malattie. E io pensavo che era uno studio sullo Spirito Santo e faceva così. Pregava per le malattie e le malattie andavano via. Persone guarivano, morti resuscitavano, demoni che li venivano fuori dalle persone. Allora c'era questo uomo sulla sedia a rotelle e dice, infatti abbiamo visto il video, eravamo in Inghilterra, dice a questo uomo, a questo ministro di Londra, una chiesa grossa, dice tu vieni qui. Ha detto, prega per lui, digli di alzarsi. Lui. Carabro, sciacale, la brama, marasciandere. Ha detto, no. Prega per lui, digli di alzarsi. Oh, okay. Brama. No, prega per lui. Signore, in questo momento io ti prego per la potenza. No. Devi dirgli, alzati e cammina. Ma guarda che è stato storia. E lui faceva, non è neanche importante, digli alzati e cammina. E lui dopo 10 volte, imbarazzato, si guardava in giro. Diglielo, alzati e cammina. Oh, questo si alza, comincia a camminare. Ha detto, no, è scioccante, eh. Poi ha detto, adesso puoi pregare anche per gli altri malati. Allora vuol dire che noi alle volte siamo fin troppo religiosi. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, io ti comando perché il Signore del cielo, della terra e degli universi, che sì, che era, che è, che sarà, perché Lui è buono e potente, glorioso, la sua unzione, la potenza, nel nome di Gesù. Oh, digli di alzarsi e camminare. Alle volte è molto più semplice di quello che sembra, capite? Quando dobbiamo pregare per una persona, abbiamo il nome di Gesù Cristo in noi. Oltre che, alcune volte, io ho visto questo, quando siamo stati a pranzo con qualcuno, con dei ministri soprattutto, preghiamo per il pranzo. Ah, prega tu, pastore, va bene? Signore, grazie per il cibo che riceviamo con grande ringraziamento, con gioia. Amen. E tutti. Che c'è? No, è corta? So. E poi il pastore vicino mi faceva, nel nome di Gesù, eh? Nel nome di Gesù, sì, dillo. Perché? Perché sennò non sono benedetti i cibi. Cioè, se non dico nel nome di Gesù, tutti aspettavano che se non dicevo nel nome di Gesù non mangiavano. Se volete il nome, diciamo, allora sono contenti. Allora molte persone... Ah, è simpatico. Sì, sì. Perché poi ci sono tutte delle cose, vabbè, non stiamo qui da ridere, vabbè. Comunque, molte persone pensano che se dici il nome di Gesù, allora sì. Se non lo dici, no. Ma è meglio dire il nome di Gesù o vivere il nome di Gesù. Perché dal momento che tu e io viviamo il nome di Gesù, i demoni sanno esattamente chi siamo. Quando sette figli del sacerdote, di Sheba, andarono a liberare quell'uomo posseduto, i demoni hanno detto: ma chi caspita siete voi? Io Paolo so chi è, Gesù lo conosco. Ma voi chi siete? E gli menò talmente tanto che vennero fuori nudi, lividi, pieni di botte dai demoni. Non abbiamo bisogno di andare lì e dire: ah, sono nel nome di Gesù. I demoni sanno, conoscono, sanno se hai una vita integra oppure no, sanno se sei nel peccato oppure no, sanno se hai autorità oppure no, sanno se vivi il nome di Gesù o se soltanto parli il nome di Gesù. Perché sai, il nome di Gesù non è il passepartout della situazione. Devi vivere il nome di Gesù. Quando vivi il nome di Gesù, i demoni si spaventano. Capite? Il nome di Gesù va vissuto pienamente. Ogni malattia che vuole attaccare il tuo corpo deve sapere che tu sei impregnato, impregnata del nome del Signore Gesù Cristo, colui che è, che era, sempre sarà, la vita della potenza della resurrezione di ogni cosa. Quindi abbiamo la necessità di provvedere a queste cose che stiamo dicendo. Qualcuno disse: io ho provato a usare il nome di Gesù ma non ha funzionato. Ma Gesù non ci ha mai detto di provare qualcosa, ci ha detto di farlo. Non ha detto: beh, vedi se funziona, dai, un attimino, provaci, come Spider-Man. Devi usarlo. Vi racconto brevemente una storia. Un mio amico, un missionario americano, si chiama Jeff Schroeder, è un potente uomo di Dio. Siamo molto amici, ha lavorato per moltissimi anni in Ucraina e viene dall'America, viene dalla scuola Rema. E attenzione, vi do un dato molto importante. Nella scuola Rema, scuola biblica Rema, dove Kenneth Hagin, papà e figlio, e tutto il team ministeriale, che sono boom 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 potenti, ci sono uomini di Dio di calibro da 120 proprio, immaginatevi dalla scuola di Kenneth Hagin. Molti che hanno fatto la scuola di Kenneth Hagin alla Rema, solo il 25 scarso per cento è andato in giro per il mondo ad amministrare in accordo a quello che è stato ricevuto. L'80 e rotti per cento è ancora lì, alleluia, gloria. Perché non è a quello che vieni esposto che fa la differenza, è quello che ricevi, è diverso. Quindi era soltanto un aneddoto, va bene. Comunque lui viene dalla scuola di Kenneth Hagin, ma è un uomo potente di Dio. Va, fa il missionario in Ucraina. Da un gruppo in casa di persone, per farla breve, si forma una chiesa di 1000 persone. 1000. Un risveglio pazzesco, fuori dalla normalità. La potenza di Dio si manifesta, segni, miracoli, prodigi, ma lui è un uomo di parola, di potenza, davvero di dottrina, strutturato. E mi ha anche dato molto. È successo che lui andava a insegnare alla scuola biblica tutte le sere. C'erano centinaia di persone che facevano la scuola biblica in questa chiesa, ma da casa sua alla scuola, siccome nevicava come non so che roba, c'erano montagne di neve e spesso doveva andare in chiesa a piedi, perché c'erano queste mega montagne di neve. Un giorno un suo amico che si trovava nella steppa proprio siberiana, un amico, un apostolo, dice: ho bisogno di incontrarti perché voglio trasmetterti qualcosa di struttura. Lui prende, fa un sacco di chilometri, va in questa steppa siberiana, un freddo, meno 45 gradi, tutto gelato, e trova un baracchino in mezzo al nulla che era un locale dove si andava a mangiare, e c'era questo uomo che lo aspettava. Questo qui era un Marcantonio enorme, alto, più di 2 metri e rotti, con una testa enorme così, con un taglio dalla testa che lui prendeva tutto l'occhio e tutta la guancia. E lui era un ex agente del KGB, convertito a Cristo. Un omone enorme, con la faccia dura, brutta, però cristiano, e che appena lo vedi dici: voglio diventare tuo amico, subito. Sono quelle persone dove senti l'amicizia proprio veloce. Sì, a pelle. Però l'apparenza ingannava, perché era un uomo di Dio, un cristiano e un apostolo, uno strumento di gloria nelle mani di Dio. Comunque si siede a una tavola e, freddissimo, in questo ambiente anche che stavano cercando di scaldare come si poteva, allora arriva una cameriera esile, magra, bianca, molto cortese, molto gentile, con la voce flebile. Va da questo mio amico Jeff e gli dice che cosa voleva da mangiare, e lui glielo dice. E poi si volta a quest'uomo e dice: e tu che cosa vuoi? E lui ha detto: portami una zuppa bollente, non bollente, di più ancora, bollentissima. Lei lo guarda tutta così tenera, fa: va bene signore, ci provo. Lui si è alzato, l'ha guardata, si è alzato dalla sedia, lei gli arrivava qui, nonostante era alta anche lei, ma gli arrivava qui. Ha buttato un pugno sul tavolo, ma forte, e gridò: tu non lo devi provare, lo devi fare. Immagine, lei non è svenuta proprio per grazia di Dio. Tu non ci devi provare, lo devi fare. E lei era già bianca di suo, pallida. Ha detto: questa la perdo. Tocca pregare per lei, per la resurrezione. Lei lo guarda tutta tremante. Lui si siede, la gente flesciatissima, e dà la sua lezione di vita. E dice: ragazza mia, nella vita non ci devi provare, lo devi fare. Perché se ci provi fallirai, ma se lo fai riuscirai, avrai successo. Adesso puoi andare a prendermi la zuppa. Capito? Molte persone provano ad usare il nome di Gesù, provano a fare questo e quell'altro nella vita, ma noi non dobbiamo provarci, lo dobbiamo fare. Possibile che succedano cose che non avremmo aspettato? Ok, ci possono essere degli intoppi, sì, e quindi cosa vuol dire? Non significa niente. Walt Disney ha fallito 6 volte prima di fare il centro Disney o Disneyland nel mondo. Tutti gli investitori hanno detto: ma non ci penso neanche, ma neanche per l'anticamera del cervello, di finanziare ancora. 6 fallimenti. Elon Musk, che conosciamo nel nostro contemporaneo, Elon Musk, sapete che ha fatto la base spaziale, SpaceX con la X, eccetera. Quando ha investito 100 milioni di dollari, aveva tanti soldi, 100 milioni di dollari, ha detto: devo investirli. Cosa faccio? Faccio un missile. E fa la sua base spaziale. Quando fa la sua base spaziale, il primo tentativo di mandare un missile in orbita nella stazione spaziale, dove ci sono tutti i centri di trasmissioni mondiali, è fallito, è scoppiato, è andata. Ha perso tantissimi soldi, tanto tempo, 3 anni di lavoro. Ha provato ancora la seconda volta, fallito un'altra volta, il missile si è scoppiato, è incendiato tutto. Ha provato la terza volta con tutto quello che poteva, ingegneri e cervelloni, ha fatto di tutto quello che riusciva, ha investito tutto quello che aveva, perché ci credeva. Uno dice: beh, ma io, scusami, se io ho 100 milioni, ma a me No, mi viene l'idea, ma a me cosa me ne frega da fare la base spaziale? Con 100 milioni ci vivo 500 generazioni, ci faccio vivere. E lui invece aveva un sogno, aveva un progetto, aveva un'idea, aveva un'ambizione, chiamatela come volete, lui ci credeva. Quindi al terzo tentativo ha investito tutto quello che aveva. E il terzo tentativo è andata male. È arrivato su una crisi di nervoso, una crisi di nervi pazzesca, aveva perso tutto, se non che si rimette in pista ancora nuovamente. Ma perché? Chi gliel'ha fatta fare? Perché credeva che quella cosa avrebbe potuto funzionare, ci credeva. È il quarto tentativo. La NASA gli ha detto: siamo disposti a darti X miliardi di dollari per questo progetto se ti affianchi a noi. E da lì è partito SpaceX, e in tutto il mondo è una delle più grandi basi spaziali, aerospaziali, ancora prima della NASA. Quando ci credi, agisci. Quando ci credi, tu non ci provi, tu investi tutto quello che hai. E se credi nel nome di Gesù Cristo, a te della malattia non te ne deve fregare niente. È qualcosa che non ti riguarda, è stata allontanata e ci devi credere. Diavolo, demoni, inferno e chiunque altro, io so che io so che io so. Io credo che ci credo che ci credo che è mia, mi appartiene di diritto, la ricevo, la reclamo, la ottengo e la vivo nel nome di Gesù. Amen.